SBS Italian.
È stata lanciata domenica la sonda Parker Solar Probe della NASA ed è un avvenimento eccezionale perché è la prima sonda che è destinata a letteralmente sfiorare il Sole, arrivando a 6 milioni di chilometri, per studiare la corona, cioè la parte più esterna dell'atmosfera solare e le tempeste magnetiche. Tutti degli studi naturalmente di altissimo livello che però hanno delle applicazioni molto pratiche per l'uomo della strada. A raccontarci qua Luca Cortese, Senior Research Fellow all'International Center for Radio Astronomy Research della University of Western Australia. Luca, buongiorno e ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti, grazie.
Raccontaci innanzitutto di questo lancio, un lancio che è venuto 24 ore in ritardo perché si sono accorti che era rotta.
Non si erano accorti che era rotta, però hanno scoperto un problema realmente agli ultimi secondi del countdown, per cui hanno deciso di ritardare il lancio di un giorno, lancio che domenica è avvenuto perfettamente e quindi adesso la sonda è in direzione del Sole.
Raccontaci qualcosa in più di questa sonda, che questo è quello che si sa dai media, quello che è uscito fuori, che sarà la sonda più veloce mai costruita nella storia dell'umanità.
Sì, questa sonda in particolare batterà un sacco di record per quanto riguarda satelliti che sono stati mandati in esplorazione del Sistema Solare. Come dicevi tu, siccome arriverà molto vicino al Sole, batterà record di velocità, raggiungerà circa 700.000 km all'ora quando sarà al punto più vicino al Sole, che per metterlo in contesto corrisponde a fare più o meno Milano-Bologna in un secondo. Quindi vuol dire veramente, veramente rapido. L'altro elemento da record è che sarà in grado di resistere a una temperatura esterna di circa 1400 gradi centigradi, quindi arrivando a distanze molto vicine dal Sole, si parla di circa 9 volte il raggio del Sole, sarà in grado ancora di mantenere gli strumenti attivi perché la parte esterna sarà a 1400 gradi e la parte interna sarà a 20 gradi centigradi.
Ecco, come faranno? Ci sarà una specie di copertura, un ombrello spaziale?
C'è sì, una specie di copertura, ma soprattutto uno strato molto spesso di circa di 12 centimetri di carbonio, proprio per mettere la sonda e gli strumenti di sopportare queste enormi temperature. E questa è una missione che era nei libri della NASA da qualche decade, ma hanno dovuto realmente aspettare lo sviluppo di tecnologie in grado di resistere a queste condizioni estreme.
Insomma, per evitare di far arrivare una cotoletta brustolita a distanza ravvicinata.
Esatto, ovviamente i rischi ci sono ancora, come ci sono sempre i rischi delle missioni spaziali, però la NASA è abbastanza confidente che al momento la tecnologia sia sotto controllo e la strumentazione sia in grado di sopportare queste condizioni.
Obiettivo il Sole. Allora, questa sonda, ricordiamo, si chiama Parker Solar Probe, arriverà a distanza ravvicinata dal Sole e ne studierà la corona, l'atmosfera solare. Ora, questo è uno dei grandissimi misteri che circondano il Sole, cioè com'è possibile che la zona al di fuori della superficie del Sole sia più calda dell'interno.
Esattamente, ci sono un sacco di elementi interessanti. Innanzitutto il nome Parker, la sonda è stata dedicata a Eugene Parker, che è esattamente l'astronomo che aveva ipotizzato la presenza di venti solari nel Sole, ed è la prima missione della NASA, la prima missione astronomica in generale, che viene dedicata a un astronomo che è ancora in vita, e Eugene Parker era presente al lancio del satellite. Ora, come dicevi tu, l'origine della corona solare è ancora totalmente un mistero, è una regione fuori dal Sole che si estende per parecchie volte le dimensioni del Sole ed è prevalentemente formata da particelle che si muovono ad altissime velocità e che poi formano il vento solare che influenza anche la Terra e le telecomunicazioni a Terra. Se pensiamo anche alla presenza delle aurore boreali e delle aurore australi, queste esattamente sono dovute all'interazione tra il vento solare e l'atmosfera della Terra.
Per fare un paragone con la Terra, è come se questa fosse la zona occupata dall'atmosfera terrestre, quella della corona?
Un po' di più, sì, diciamo che è difficile fare dei paragoni perché il Sole non ha un'atmosfera che è molto molto più grande. Il paragone probabilmente è molto meglio da fare se pensiamo ai satelliti geostazionari, che in genere sono un'orbita di circa 6 volte il raggio terrestre. Parker raggiungerà una distanza che è circa 9 volte il raggio del Sole. Quindi siamo più o meno come se fossimo in un'orbita molto vicina alla superficie solare, anche perché la corona si estende molto molto di più di quanto si estenda l'atmosfera della Terra.
Intuitivamente però noi siamo abituati a vedere quando c'è un corpo che emette calore, una volta che ci si allontana da quel corpo la temperatura si raffredda. Com'è invece possibile che avvenga il contrario nella corona?
Domanda da un milione di dollari. Questa è ancora una domanda da un milione di dollari. Ci sono un po' di teorie che sono legate all'abilità delle particelle nella corona solare di condurre calore, e il fatto che la tipica densità della corona è molto molto più bassa della tipica densità della superficie del Sole. Però tutte queste sono teorie che al momento sono carta e penna in pratica, e bisogna ancora avere dei dati sperimentali per poter vedere quali sono più valide di altre.
Ecco, questo proprio che cosa farà? Che tipo di dati sperimentali riuscirà a raccogliere Parker?
Ma Parker raccoglierà un sacco di dettagli, non solo andando così vicino alla corona potremo capire qual è realmente la densità della corona, qual è la sua temperatura e quali sono le particelle tipiche che rappresentano la corona. E poi raggiungendo distanze così vicine avremo delle immagini, una definizione mai raggiunta prima, delle zone del Sole dove parte la corona si forma. Quindi sarà una composizione tra dati locali e mappe ad alta risoluzione.
Diciamo all'inizio dell'intervista che, a parte gli aspetti scientifici rivelantissimi per la comunità internazionale, questa missione avrà, nelle intenzioni, dei risultati che possono interessare adesso anche l'uomo della strada. Quali?
Assolutamente sì, perché se pensiamo che adesso l'umanità ha raggiunto un livello di tecnologia abbastanza avanzato e tutte le nostre telecomunicazioni dipendono molto dai satelliti in orbita, uno dei più grossi pericoli per le nostre telecomunicazioni sono esattamente i brillamenti solari. Quando questi venti di particelle cariche colpiscono la zona attorno alla Terra, questi possono mandare in tilt telecomunicazioni a breve termine, ma possono anche influenzare direttamente e danneggiare i satelliti. Quindi, capendo un po' più che cos'è che fa partire brillamenti solari, qual è la fisica dietro i brillamenti solari, può permetterci di proteggerci un po' più direttamente e di sviluppare tecnologie in grado di mantenere i satelliti attivi anche durante fasi di altissima attività solare.
Ci sono anche delle prospettive a più ampio raggio. Dopotutto si sta parlando del Sole, che è il modello base di una stella. Potrebbe aiutarci a capire di più l'universo?
Assolutamente sì. Sicuramente ci darà informazioni uniche rispetto a quella che è la tipica evoluzione di una stella come il Sole, che è una stella più o meno ordinaria se guardiamo lo spettro di popolazioni stellari che vediamo nell'universo. Quindi sicuramente darà molte informazioni su quali sono i nostri modelli di formazione ed evoluzione stellare. Quindi è una missione che sia da un punto di vista tecnologico, sia da un punto di vista di quella che viene definita oggi ricerca di base, ha un'enorme potenzialità.
A livello di esaltazione per lo scienziato, quante stelline diamo a questa missione?
Ma secondo me, qual è il massimo? Non mi ricordo più.
Su cinque,
ma io gli darei 4, 4 e mezzo, assolutamente. È un ambito di ricerca che in genere magari viene oscurato da scoperte che possono affascinare di più l'immaginario collettivo, tipo le onde gravitazionali, tipo le galassie ad alto redshift o come i pianeti extrasolari. Ma da un punto di vista di capire realmente quello che è la formazione delle stelle e quello che può essere l'impatto delle stelle sulla vita nell'universo e sulla vita sulla Terra, ha un'enorme potenzialità.
Un'ultimissima cosa, quanto ci metterà la sonda ad arrivare e a mandare i primi risultati?
Ma non tantissimo, nel senso che la sonda farà diverse orbite attorno al Sole e i primi dati potrebbero arrivare nel giro di 6 mesi. Perché il primo passaggio sarà entro i prossimi 6 mesi. Quindi potremmo avere già interessanti sorprese per l'inizio dell'anno prossimo.
Luca Cortese, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie a te Carlo, buongiorno a tutti, arrivederci.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.